Vincent Van Gogh è considerato il terzo post-impressionista, un artista importantissimo per l'arte moderna perché porta un contributo e una rivoluzione fondamentale all'interno di quella che era l'arte della fine dell'Ottocento, andando verso quello che sarà l'espressionismo e introducendo nella pittura in particolare tutti quei temi legati all'incomprensione, al rifiuto, all'insuccesso, l'ansia di capire se stessi, di capire il proprio ruolo nel mondo, la necessità di esprimere il proprio io, i propri sentimenti, le emozioni, i dolori e le sofferenze, anche l'alienazione mentale e la depressione. E spesso Van Gogh passava da questi momenti di morte interiore, di forte depressione, a momenti di esaltazione e di serenità, come vediamo nel forte rapporto epistolare, nelle lettere che scambiava con suo fratello Theo, più giovane di lui di 4 anni, con cui rimarrà sempre un affetto molto forte fino al momento della sua morte e anche un sostegno finanziario, perché Theo spesso dava dei soldi a Vincent per poter sopravvivere. Vincent Van Gogh nasce nel 1853, per la precisione il 30 marzo del 1853 a Groot-Zundert in Olanda, da una modesta famiglia, il padre era un pastore protestante. Esattamente un anno dopo la morte di un suo fratello che portava lo stesso nome e che era morto al momento del parto, per cui a pochi anni Vincent vedrà sulla tomba di famiglia comparire il suo stesso nome, Vincent Van Gogh, che in realtà è il nome del figlio che lo aveva preceduto di un anno nella famiglia. Incomincia a lavorare in una casa d'arte che facevano aste di opere d'arte, ma si licenzierà nel 1876 per potersi formare come predicatore protestante, esattamente il lavoro che faceva il padre. E nel 78 inizia la sua predicazione nel Borinage, siamo in una zona del Belgio molto povera, caratterizzata soprattutto dal lavoro dei minatori, dove Van Gogh doveva portare la parola del Vangelo. Ma Van Gogh sarà estremamente radicale, come lo sarà in tutta la sua breve vita, cercherà di portare con forza quelli che sono gli insegnamenti di povertà, di umiltà e di speranza che sono all'interno del Vangelo e di poterli condividere con le popolazioni più povere come quelle dei minatori. Per cui finisce per condividere il suo stesso umile stipendio e per dare agli altri poveri che stanno nel villaggio dei minatori dove lui stesso vive le stesse cose che lui ha, la stufa, il letto, le poche cose che la Chiesa protestante gli ha dato. E in più si contrappone con forza, predica con forza contro i proprietari industriali che costringono queste persone, spesso l'intera famiglia, madre e figli, a lavorare in condizioni di sicurezza molto devastanti e con uno stipendio davvero misero. Per cui a questa predicazione così, così forte, così contrastante, a causa di questa predicazione, nel 1880 viene allontanato dai suoi superiori e a questo punto Van Gogh decide di dedicarsi all'altra forma di espressione, all'altra idea che fin da giovane lo aveva in qualche modo caratterizzato e interessato, per cui va a Bruxelles e inizia a studiare disegno. L'anno successivo all'Aia, dove segue dei corsi di pittura, e quindi si sposta nell'83 nel Brabante, dove inizia a dipingere i contadini, la vita dei contadini, e anche in questo caso siamo in una zona molto povera, molto buia, molto scura, umile, dove i contadini vivevano con estrema povertà, in una situazione di grande disagio, e quindi vediamo come la testimonianza di Van Gogh nell'ambito della predicazione evangelica con i minatori, in realtà non fa altro che ripetersi e riproporsi con i contadini del Brabante. Il suo punto di riferimento da un punto di vista artistico è la scuola di Barbizon, in particolare l'esperienza dell'arte di Millet, e sono quei pittori che hanno caratterizzato il Seicento nordico come Rubens e Rembrandt. Nel 1886 raggiunge il fratello Theo a Parigi e qui improvvisamente gli si offre davanti agli occhi una società, un ambiente completamente diverso rispetto a quello che aveva frequentato fino a quel momento. Parigi è nel suo momento più alto della Belle Époque, questa frizzante società, questa allegria di benessere, e in particolare nell'86 Van Gogh può vedere l'ultima mostra degli impressionisti. E i quadri, i colori sgargianti, luminosi, accesi degli impressionisti colpiscono moltissimo Van Gogh, tanto da fargli cambiare completamente idea rispetto a quello che è dell'arte. Se fino a quel momento, nella sua pittura, nei suoi quadri, aveva dipinto delle figure estremamente scure, tetre, angosciate, in questo momento i suoi quadri improvvisamente si caricano di luce, di colori, di forte energia, di luminosità. È come se fino a quel momento avesse solo guardato il bicchiere mezzo vuoto e improvvisamente si accorge che c'è anche un bicchiere mezzo pieno. Quindi la sua vita proprio si carica di gioia, di luce, di emozioni positive. E in questi anni a Parigi conosce anche altri artisti, tra cui Gauguin, che lo raggiungerà poi poco tempo dopo ad Arles. Difatti Van Gogh si sposta ad Arles, nel sud della Francia, in Provenza, e qui desidera, riuscirà a creare un'esperienza, una scuola sulla falsariga di quella che era stata la scuola di Barbizon. Invita per lettera alcuni degli artisti che aveva conosciuto a Parigi e con i quali condivide idealmente dei percorsi artistici, delle analogie di ricerca espressiva e pittorica, ma l'unico in realtà che lo raggiunge, anche per intercessione del fratello Theo, è Gauguin. Purtroppo questa esperienza cosiddetta della Casa del Sole o di Casa Gialla, come l'aveva chiamata Van Gogh, non funziona. I due artisti hanno delle idee molto diverse rispetto a quello che è il ruolo dell'arte e spesso litigano, finendo con quel famoso litigio nel quale Van Gogh poi si taglierà un orecchio, proprio rendendosi conto di non riuscire a gestire le proprie emozioni, il proprio carattere e di reagire in maniera esagerata. Gauguin se ne va da Arles e nell'89 Van Gogh decide di ricoverarsi in ospedale per essere aiutato nelle sue cure, nelle sue cure mentali. Per cui si fa ricoverare nella clinica per malati mentali a Saint-Rémy in Provenza. Nel 1890 si sposta nel nord della Francia, in particolare ad Auvers-sur-Oise, dove vuole incontrare un medico che gli era stato indicato in quanto specializzato in cure mentali, che si chiama Gachet, un personaggio abbastanza controverso nella vita di Van Gogh, che considera Van Gogh come una persona di poco valore. Non accetta l'attenzione che Vincent sta dando per sua figlia, per la figlia di Gachet, e perché i due si vorrebbero fidanzare. Eppure, dopo la morte di Van Gogh, Gachet è proprio colui che recupera la maggior parte delle opere di Van Gogh e incomincia a venderle e ad arricchirsi. Van Gogh, difatti, il 12 luglio del 1890 muore dopo essersi sparato al petto. Muore dopo 2 giorni, dopo una lenta agonia, raggiunto dal fratello Teo, che lo assiste al fianco del letto di morte. Negli ultimi anni, però, la tragedia di Van Gogh è stata in parte rivista, soprattutto grazie ad alcune pubblicazioni che sono avvenute in Francia, che che stanno ipotizzando, andando a ricostruire gli avvenimenti di quegli ultimi giorni e andando a cercare alcuni documenti storici di quel momento, ipotizzando che forse Van Gogh non si era veramente suicidato. Intanto rimane strano il fatto con la modalità con cui Van Gogh si uccide, sparandosi al petto, e soprattutto non ci sono nelle sue ultime lettere indicazioni della volontà di ricorrere a una decisione così forte, mentre sappiamo che Van Gogh scriveva tantissime lettere con il fratello Theo, con cui condivideva tutti i suoi pensieri, le sue speranze, i suoi umori, anche quelli più tetri, ma non ve ne è traccia in quei momenti. E poi è stranissimo proprio il fatto che, mentre Van Gogh non è mai riuscito a vendere un suo quadro, una sua opera in tutta la sua vita, e oggi invece le sue opere valgono delle cifre stratosferiche, invece pochissimo tempo dopo la morte di Van Gogh sia proprio questo Gachet ad approfittare delle opere di cui era venuto in possesso e a incominciare a venderle in Francia, a Parigi. A proposito della vita di Van Gogh e di queste interpretazioni sulla sua morte, in Italia non sono ancora stati pubblicati dei libri che ne parlano, ma è stato pubblicato un fumetto, una graphic novel che si intitola Van Gogh, ipotesi di un delitto, scritta da Armando Brignolo e disegnata da Gino Vercelli ed è pubblicata da Daniele Piazza Editore. È un volume molto particolare, di non facile lettura, perché il disegno è fatto con una forza espressiva molto dura, tagliente, cruenta, che si avvicina molto al segno di Vincent van Gogh, per cercarne di sottolineare la stessa espressività, e la storia è giocata in modo che le pagine pari del fumetto siano appunto disegnate a fumetto, mentre le pagine dispari riportano per ogni pagina delle fotografie, dei documenti dell'epoca e documenti che sono strettamente collegati alla vicenda narrata nella pagina a fianco. L'inserimento di questi documenti rende il libro un approfondimento storico molto puntuale e dettagliato, finendo però nello stesso tempo per andare a interrompere il ritmo narrativo della storia, e quindi trasformandolo in parte in romanzo narrativo e nello stesso tempo in un saggio, in un documento storico. Il primo quadro che analizziamo è I Mangiatori di Patate, un quadro dell'85 realizzato da Van Gogh nel Brabante, quindi nella zona di contadini dove stava vivendo, e che oggi si trova ad Amsterdam presso il museo Vincent van Gogh. È un tentativo di nuovo di testimoniare la vita cruda, senza filtri, povera, rozza, quotidiana, i riti familiari che questi contadini portano avanti di giorno in giorno nella loro assoluta quotidianità. È la poetica del naturale di Émile Zola e anche quell'attenzione al naturale, al realismo che abbiamo visto per la scuola di Barbizon e in particolare per Millet, che Van Gogh ammirava tantissimo. Ma mentre Millet nei suoi quadri cerca sempre di rappresentare anche l'aspetto positivo della vita contadina, Van Gogh invece ne rappresenta, soprattutto in questo primo periodo, gli aspetti più tragici, più duri, più concreti, più poveri della miseria dei contadini, esattamente come aveva visto solo questi aspetti truci e duri nella vita dei minatori quando faceva il predicatore protestante. Il punto di riferimento pittorico è legato anche ai pittori del Seicento, che era uno dei punti di riferimento della pittura del Nord, quindi Rembrandt, Rubens, dei pittori molto scuri con questi sfondi neri che sicuramente riprendevano a loro volta dalla pittura caravaggesca. Ecco perché questo quadro risente di queste tonalità così scure, questi colori verdi, questi ocra, ma soprattutto vediamo come la scena rappresenta una famiglia di contadini che passano la loro sera nel mangiare il prodotto che loro stessi coltivano, quindi le patate, non possono permettersi nient'altro che questo. Alla luce livida di una lanterna ad olio, in una piccola stanza angusta. Ma ciò che Van Gogh sta già cercando di sottolineare non è semplicemente l'aspetto reale, una trasposizione reale, quasi fotografica di ciò che immagina o vede, ma in qualche modo sta già andando verso una forma di espressione, di simbolismo, di caricatura. Cioè, se guardate, se osservate le figure, sono deformate. E guardate i visi, diventano scavati, scavati per la fatica, per la sofferenza del lavoro. Se guardate le mani, sono storte, nodose, artritiche. Quindi la pittura, il segno, la pasta pittorica evidente, materica, marcata, sta già andando nella direzione di voler esprimere con la sua stessa forma, con le sue modalità realizzative, quelle che sono dei concetti, in questo caso la dura vita di questi poveri. Analizziamo ora la camera da letto, un quadro che Van Gogh dipingerà in tre versioni, la prima nell'88 che oggi si trova ad Amsterdam, la seconda nel settembre dell'89 che si trova a Parigi, al Museo d'Orsay. E poi un'altra che si trova a Chicago, dipinta sempre nell'89. Questo quadro viene dipinto nella prima versione, nell'88, mentre Van Gogh sta aspettando Gauguin che si reca ad Arles e dato che gli ha ricavato una piccola stanzetta in cui Gauguin potrà dormire, ha ridipinto le pareti. E ha dipinto una serie di quadri per abbellire le sue pareti, tra questi i famosi girasoli, gli iris e questa camera da letto, che saranno tra le opere più famose di Van Gogh e anche quelle più quotate attualmente. La camera da letto quindi rappresenta il luogo stesso all'interno del quale poi Gauguin sarà ospitato, ma vediamo che il disegno è deformato, è diventato assolutamente espressivo, è una forma, è una prospettiva che sembra in qualche modo deformarsi, a causa della sua particolare, visione, della particolare, del taglio prospettico, quasi a volerci catturare, portare all'interno, del quadro. Quindi non è una visione ottica precisa, eppure noi sappiamo benissimo che Van Gogh conosceva molto bene il disegno e la prospettiva. Se noi guardiamo i primi disegni di Van Gogh, vediamo che sono decisamente più realistici, più attinenti a quei canoni, a quegli stilemi che l'Accademia e la pittura tradizionale accettava come ben fatti e definiva appunto come ben fatti. Quindi la scelta di Van Gogh non è una scelta dovuta a una mancanza tecnica, ma invece è una precisa scelta stilistica ed espressiva. I colori anche sono dei colori molto forti, accesi, dati per contrasti, e poi c'è questa pennellata evidentissima, estremamente marcata e materica, che non vuol far altro che sottolineare la forza del colore e delle varie macchie di colore. Non è più il pointillisme del neoimpressionismo e neanche il segno, la virgola, la macchia di Monet o di Renoir e degli altri impressionisti, perché nel caso dell'impressionismo, ma anche nel caso di Seurat, si tentava di ricreare sulla tela, grazie alla tecnica e ai colori, qualcosa che in qualche modo ricreasse l'effetto della percezione nel nostro occhio, mentre Van Gogh sta andando in un'altra direzione, sfrutta la forza del colore per poter far emergere invece quelle sensazioni, quelle emozioni che sono dentro di noi e che quindi sono legate proprio al nostro modo di percepire un'opera o comunque qualcosa che stiamo guardando. Sono moltissimi i ritratti che Van Gogh realizza. Ma questo non perché si ritenesse un soggetto particolarmente bello o perché gli interessasse appunto dipingere dei ritratti, ma semplicemente perché non aveva i soldi per potersi permettere una modella e soprattutto non aveva nessuno che gli avesse mai commissionato un ritratto. E se noi vediamo i ritratti a partire dall'86-87, vediamo proprio come il colore si carica di forza e vediamo come Van Gogh parte dall'esperienza degli impressionisti, per questo è chiamato e considerato un post-impressionista, ma già in questi ritratti sta andando in una direzione che è completamente diversa. Intanto il segno acceso, i colori vivaci, sono inclinati in maniera diversa, a secondo che stia descrivendo il naso, le palpebre, gli zigomi, la fronte, vediamo che il segno pittorico, proprio la pennellata, è inclinata in maniera diversa, come se volesse in qualche modo dare anche il senso plastico tridimensionale della superficie. È un quadro, è bidimensionale, ma la pennellata stessa, la sua direzione, in qualche modo ci può suggerire quella che è la tridimensionalità, come se fosse un bassorilievo. Non da un punto di vista tattile, non nella realtà, ma almeno nell'illusione pittorica. E poi lo sfondo in cui spesso questo segno pittorico gira attorno alla forma della testa, e quindi lo sfondo che non è uno sfondo realistico, ma diventa qualcosa che è assolutamente simbolico, cioè si carica di valori e significati altri, che non sono dei valori e dei significati che sono stati aggiunti dalla cultura, ma esattamente come pensava Gauguin, devono suggerire delle emozioni, delle sensazioni che ogni uomo è in grado di percepire. Notte stellata è un quadro dell'89 che si trova oggi a New York, nel Museo di Arte Moderna. E vediamo come questo paesaggio notturno presenta questo soggetto in primo piano che è un albero, ma che si trasforma, non è già più un albero, ma diventa una sagoma amorfa che sembra trasformarsi come una sorta di spirale che si allunga nel cielo. Ma è soprattutto il cielo a essere il protagonista del quadro, perché ci sono dei vortici, delle spirali, delle luci. Che non sono stelle, non sono luna, non sono riflessi, ma diventano qualche cos'altro. Diventa proprio una concretizzazione dell'emozione, della gioia, della vivacità che noi riusciamo a sentire dentro di noi. Van Gogh sta cercando di dipingere ciò che siamo, ciò che sentiamo dentro di noi. E sta andando, forse senza saperlo, verso quello che sarà l'espressionismo. L'espressionismo che è esattamente il contrario dell'impressionismo, perché mentre l'impressionismo rappresenta qualcosa che viene dall'esterno, la luce, ed impressiona la nostra retina, impressiona la pellicola di una macchina fotografica, l'espressionismo che nasce dalla stessa esperienza per Van Gogh, esperienza artistica, quando nell'86 vede la mostra degli impressionisti, ma arriva invece a un risultato che è esattamente l'opposto, perché dipinge su quella tela ciò che c'è dentro di noi, ciò che sono i nostri ideali, le nostre speranze, il nostro modo di guardare il futuro, le nostre emozioni. Nella chiesa gotica di Auvers-sur-Oise, dipinto nel 90, vediamo come addirittura le forme pesanti, strutturate, imponenti di una cattedrale gotica, che quindi di per sé è una forma imponente, è un meccanismo, è un grande scheletro architettonico, si trasformano invece nella visione di Van Gogh in qualcosa che sembra sciogliersi attraverso la pennellata pittorica, attraverso la visione dell'artista. E il segno marcato, netto, neoimpressionista, riesce a trasformarsi anche ciò che nella realtà ha dei valori tattili o strutturali completamente diversi. Ciò che sta dipingendo Van Gogh è una realtà che c'è dentro di noi, non fuori di noi. Una delle ultimissime tele che Van Gogh ci ha lasciato è Campo di grano con volo di corvi del 90, che oggi si trova ad Amsterdam, al Van Gogh Museum, ed è stato considerato per molto tempo il suo testamento artistico, perché è un campo di grano con queste tre vie che sembrano in qualche modo rappresentare la scelta di fronte alla quale Van Gogh si trova, cioè scegliere quale sarà il suo proprio futuro, il destino della propria vita. E vediamo proprio come il campo di grano si trasforma in nude e crude pennellate, non si riconoscono neppure più le spighe del grano, le piante del grano, così come il cielo diventa qualcosa di estremamente plastico, forte, non c'è quasi differenza tra la forma che descrive, la pennellata che descrive il grano e quella che descrive il cielo. E in questo cielo così plumbeo, così opprimente, volano dei neri corvi che con il loro segno, con la loro pennellata decisa, in qualche modo sembrano presagire ciò che Van Gogh farà di lì a poco. Certo che le ultime teorie però soppiantano completamente questa visione, ribaltandone le scelte e ciò che invece Van Gogh stava desiderando fare e cercare. Sta di fatto che Van Gogh rimane un elemento di testimonianza fondamentale per lo sviluppo di tutta l'arte che seguirà e soprattutto per l'arte del Novecento.